Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 53esima puntata, tratta dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Dopo aver trattato le vicende della vita di Carlo il Calvo e del regno dei Franchi occidentali, di quella che sarebbe poi divenuta la Francia in seguito come Stato nazionale, torniamo a parlare dell'impero, del titolare della corona imperiale e in particolare del quarto rappresentante della famiglia carolingia a cingere la corona di imperatore, la quarta generazione rappresentata da Ludovico II, figlio di Lotario e re d'Italia e imperatore dell'impero carolingio. È una figura interessante perché si tratta probabilmente dell'unico discendente di Carlo Magno degno di portare la corona dell'antenato, dell'Augusto antenato, se non altro per la sua volitività, per la sua determinazione a difendere il prestigio e la potenza e anche ad avere una visione di ampio respiro della corona imperiale. Ciò non di meno, si tratta anche del primo imperatore il cui ruolo viene comunque ridimensionato non più in un contesto universale di potere universale ma molto come una sorta di importante onorificenza, una sorta di riconoscimento prestigioso ma non più connesso con un reale potere di governo sui territori dell'impero e piuttosto connesso con la corona di re d'Italia. Perché? Perché nel Regno d'Italia ovviamente vi era il Papa ed era il Papa a fare gli imperatori. In qualche misura con Ludovico II prende piede quella che sarà poi una caratteristica tipica degli ultimi anni, degli ultimi tempi dell'Alto Medioevo, cioè l'idea dell'impero come di qualcosa di connesso molto fortemente con il papato e un rapporto col papato, un rapporto forte con il papato, rapporto di grande prestigio, importante, ma non necessariamente connesso con un potere politico fattuale su tutto il territorio di quello che era stato l'impero carolingio. È una figura anche per certi versi tragica, affascinante, che si mosse sempre nel contesto dello scacchiere per lo più italiano, tra arabi, longobardi del meridione e quindi in un contesto non eminentemente germanico, interessante per noi quindi che viviamo in questa penisola, per la storia del nostro paese, spesso non citato, poco raccontato e invece che merita il giusto spazio perché ha un suo fascino e ci rimanda a un'epoca. Non mi dilungo oltre, vi lascio alla lettura che è più esaustiva e vi saluto rimandandovi alla conclusione finale della puntata. Ludovico II imperatore e le questioni italiane. Il 29 settembre 855, presso il monastero di Prüm, dove si era da pochi giorni ritirato in preghiera, l'imperatore Lotario esalò l'ultimo respiro, lasciando nelle mani del figlio Ludovico II, re d'Italia, la dignità imperiale. Non abbiamo notizie di rilievo precedenti l'839 riguardo a Ludovico, anno della sua ascesa al trono del Regno d'Italia, poco prima che il padre Lotario divenisse imperatore in seguito alla morte di Ludovico il Pio, il 20 giugno 840. Per circa un decennio, anche a causa della giovane età, Ludovico esercitò una regalità quasi puramente formale e di secondo piano, caratterizzata da una potestà limitata e privata dalla possibilità di emanare diplomi o di battere moneta a proprio nome. La sua libertà d'azione veniva notevolmente condizionata dai missi che il padre inviava in Italia per controllarne l'operato e per indirizzarne diplomi e gli atti di favore destinati ad aristocratici italiani che potevano comunque essere emanati solo su iniziative provenienti da Lotario e dalla corte d'Oltralpe. Nei primi anni, come re d'Italia, Ludovico poté al più essere uno strumento passivo della diplomazia paterna, come quando, nell'estate 842, l'alleanza siglata a Treveri tra Franchi e Bizantini contro gli Arabi fu suggellata dal suo fidanzamento con la figlia del Basileus Teofilo. Il profilo psicologico di Ludovico, che le cronache ci hanno riportato, tuttavia, non è certamente quello di un rinunciatario o di un debole di carattere. Anzi, si trattò indubbiamente di uno dei più determinati e volitivi tra i discendenti di Carlo Magno. Un leader con un alto concetto della missione legata ai suoi titoli e al suo lignaggio, che perseguì certamente per tutta la vita il sogno di ripristinare la grandezza e l'autorevolezza dell'istituto imperiale. Una simile personalità non avrebbe perduto occasione per uscire dall'ombra e per incidere direttamente sulla politica italiana, anche a costo di forzare la mano al padre e porlo di fronte a scelte compiute. Questa opportunità si presentò a Ludovico nell'844, in seguito ai disordini avvenuti a Roma dopo la morte di Papa Gregorio IV. Per la successione l'aristocrazia romana aveva scelto l'arciprete Sergio, ma la designazione del nuovo pontefice avvenne in un'atmosfera turbata dalla concorrente candidatura del diacono Giovanni, sostenuto a sua volta dal popolo che non esitò a insediarlo in Laterano ricorrendo alla minaccia delle armi. In generale, tutta la gestione della successione era avvenuta infrangendo la prassi e le regole consolidate. Nessuno aveva informato l'imperatore Lotario né dello scontro tra i due candidati né della consacrazione di Sergio II, che avvenne il 25 gennaio in assenza dei rappresentanti imperiali, atto questo manifestamente illegale. Lotario, fortemente contrariato dalla situazione che si era venuta a creare, decise quindi di inviare a Roma Ludovico II, accompagnato da un robusto contingente militare e dall'esperto consigliere Drogone, suo prozio e arcivescovo di Metz. Ludovico entrò solennemente nella città eterna all'inizio dell'estate dell'844 e subito venne convocato un sinodo che finì per riconoscere Sergio II, ma al pontefice e ai romani fu richiesto un solenne giuramento di fedeltà all'imperatore. La definitiva conciliazione tra gli ambienti romani e la corte carolingia venne consacrata in San Pietro con l'incoronazione di Ludovico per mano del Papa come re dei Longobardi. Si trattava di un'importante legittimazione che non proveniva dal padre, ma dalla più prestigiosa istituzione religiosa cristiana in Occidente. Da quel momento, pur rimanendo ancora nel quadro della sua limitata potestà, Ludovico poté beneficiare di una maggiore libertà di iniziativa, arrivando a promulgare capitolari in modo autonomo e a ricevere giuramenti di fedeltà da parte di alcuni vassalli direttamente nelle sue mani e non come tramite dell'imperatore. In un'Italia sempre più oggetto di aggressioni da parte dei saraceni, crebbe il ruolo di Ludovico come potere laico deputato alla difesa della penisola. Sono vicende che abbiamo già trattato nei capitoli precedenti, ma che vale la pena ricordare al lettore perché furono centrali nell'esperienza politica di questo monarca e non sarebbe possibile descriverne il percorso generale senza esporle anche in questo ambito. Durante la prima metà del IX secolo gli arabi, per lo più provenienti dall'attuale Tunisia, iniziarono con frequenza ad attaccare le coste italiane con razzie e saccheggi, finalizzati per lo più alla cattura di schiavi da vendere sui mercati del mondo islamico, accompagnando a queste azioni estemporanee anche importanti conquiste territoriali, soprattutto ai danni dei possedimenti bizantini in Sicilia e dei principati longobardi del Mezzogiorno. Ludovico, in quanto re d'Italia, non poteva non seguire con apprensione la lenta marcia di avvicinamento dei pirati saraceni verso nord e verso i territori di San Pietro, preparandosi a organizzare per tempo un'adeguata risposta militare. Quando, nell'846, a Roma, i saraceni devastarono le basiliche di San Pietro e di San Paolo fuori le mura, il re si diresse contro di loro per respingerli alla testa di un esercito, ma venne clamorosamente sconfitto sul campo di battaglia. Era evidente che la situazione si era fatta molto grave e che il pericolo era estremamente consistente. Ludovico si spostò quindi in Francia per incontrare nella prima metà dell'847 suo padre Lotario e concordare con lui una strategia di difesa. Furono prese iniziative in favore della Chiesa romana, retta allora da Leone IV, in particolare varando il progetto per la costruzione di solide mura attorno a San Pietro, finanziato con fondi provenienti da tutto l'impero. Ma soprattutto fu decisa una spedizione militare contro gli arabi, nella quale alle forze raccolte in Italia da Ludovico si sarebbero aggregati contingenti provenienti da Francia e Germania. La spedizione sarebbe dovuta partire agli inizi dell'848 per raggiungere il Ducato di Benevento a metà marzo dello stesso anno. Per la buona riuscita dell'operazione, tuttavia, era necessario che i nobili longobardi Siconolfo e Radelchi, i quali si contendevano il dominio di Benevento dopo la morte del principe Sicardo, avessero raggiunto una qualche forma di intesa di pace. Nella primavera 848, non senza ricorrere anche allo strumento della forza, Ludovico riuscì a portare in fondo una complicata mediazione grazie alla quale il ducato di Salerno andava a Siconolfo e quello di Benevento a Radelchi. Il tutto avvenne alla presenza di un esercito franco guidato da Ludovico, il quale per l'occasione assunse anche il ruolo di protettore della chiesa locale, in particolare delle due grandi realtà monastiche del meridione italiano, le abbazie di Monte Cassino e di San Vincenzo sul Volturno. Il successo ottenuto in quell'occasione accrebbe notevolmente il prestigio di Ludovico, oramai agli occhi di tutti, compreso il padre, in grado di reggere autonomamente e brillantemente il governo del Regno d'Italia. Fu così che tra l'849 e l'850 fu riunita a Pavia un'assemblea che annunciò la totale assunzione del regno nelle mani di Ludovico e contestualmente ufficializzò la sua associazione alla dignità imperiale da parte del padre. Nell'aprile dell'850 il Papa Leone IV incoronò l'imperatore Ludovico in San Pietro, come era avvenuto circa mezzo secolo prima a Carlo Magno. Vennero con l'occasione riaffermate le prerogative imperiali in materia di elezione pontificia. Da questo momento Lotario si occupò esclusivamente dell'area dell'impero al di là delle Alpi, che portava il suo nome, e Ludovico intraprese un percorso politico suo, inaugurato con promulgazioni di leggi rivolte agli ecclesiastici e ai laici, che doveva portarlo di fatto all'esercizio di un potere imperiale. L'ascesa alla guida dell'impero implicava la regolarizzazione della situazione familiare di Ludovico II, che tra l'851 e l853 prese in sposa Engelberga, rompendo definitivamente la promessa di matrimonio con la figlia del Basileus Teofilo, decisione che provocò negli ambienti di corte a Bisanzio non pochi malumori. Dalla nuova unione nacque la primogenita Gisla, ma Ludovico non ebbe in sorte di generare eredi maschi e a sopravvivergli fu solo la secondogenita Ermengarda, interrompendo di fatto la linea dinastica di questo ramo della famiglia carolingia. Non deve apparire strano che Ludovico abbia accettato il rischio di attirare su di sé l'ostilità di alleati importanti come i bizantini, fondamentali in funzione anti-araba nello scacchiere del meridione italiano, pur di impalmare Engelberga. La ragazza era infatti figlia del conte di Parma ad Algiso, cioè apparteneva alla famiglia franca dei Supponidi, stabilmente radicata in Italia da decenni, con legami consolidati nella penisola precedenti forse la conquista di Carlo Magno e risalenti all'epoca longobarda. Si trattava decisamente del più importante clan aristocratico per ricchezza e potere del regno italiano. Ludovico prese a esercitare il potere in Italia secondo uno stile tipicamente imperiale, muovendosi con una corte itinerante che sostava solo saltuariamente nella capitale imperiale Pavia, e insediando poco a poco i suoi uomini di fiducia nei diversi posti di comando, dalla nomina di vescovi e abati alla selezione dei più alti dignitari laici del regno, come la cancelleria e la cappella regia, formata dal circolo di notabili che lo consigliavano nell'esercizio di governo. Ludovico predispose anche l'arruolamento di personale notarile e giudiziario direttamente legato al palazzo e itinerante al seguito sia dei missi imperiali sia del sovrano, contribuendo a diffondere nella penisola una comune cultura giuridica. Una volta associato al trono imperiale, Ludovico poté intraprendere autonomamente dal padre iniziative militari, cosa che fece quasi subito e sempre con particolare attenzione al meridione e al pericolo saraceno. Già nell'852, rispondendo alla richiesta di aiuto dei grandi aristocratici dell'Italia del Sud, si rese protagonista di un infruttuoso intervento per sgomberare la presenza araba da Bari. Tuttavia, il vero obiettivo della politica estera di Ludovico in qualità di re del regno italiano fu soprattutto Roma e il rapporto tra l'impero e la città eterna. L'attenzione che Ludovico mostrò al problema della presenza saracena nella penisola inaugurò una stagione di forte collaborazione con il papato. Grazie ai contributi raccolti su iniziativa di Ludovico in tutto l'impero, il 27 giugno 852 il Papa Leone IV poté celebrare la cerimonia di inaugurazione delle nuove mura leonine e già nel maggio dell'853 volle incontrare l'imperatore a Ravenna per consolidare i buoni rapporti e rafforzare la collaborazione. Era un passo importante, perché la città eterna non era affatto guadagnata all'impero in maniera completa e alcuni influenti ambienti romani continuavano ancora a guardare a Oriente, alla rinata Bisanzio, per cercare punti di riferimento politici. In questo ambito di relazioni e tensioni interne alla classe dirigente cittadina si deve inquadrare, ad esempio, il caso giudiziario riguardante il Magister Militiarum della città, Daniele, che accusò un'importante carica vaticana, il superista del patriarcato lateranense Graziano, di tramare per portare nuovamente Roma sotto il potere del Basileus orientale. La questione si concluse con la condanna dell'accusatore per diffamazione, ma ci indica che esisteva ancora un partito filo bizantino in città. Proprio per scongiurare simili pericoli e per aumentare il suo controllo sulla capitale della cristianità occidentale, Ludovico nell'estate dell'855, alla morte di Leone IV, tentò di imporre il suo candidato Anastasio, un alto prelato inviso a Leone IV, che solo 2 anni prima Ludovico aveva dovuto condannare e che evidentemente aveva saputo tornare nelle sue grazie. Ludovico inviò a Roma 2 importanti emissari di sua fiducia, il marchese di Toscana D'Alberto e il conte di Verona Bernardo, per sostenere la candidatura di Anastasio, ma i suoi piani non si poterono realizzare. Il conclave scelse in quell'occasione Benedetto III, che venne consacrato il 29 settembre alla presenza degli emissari di Ludovico. Alla delusione per l'elezione di un candidato diverso dal suo al soglio pontificio, proprio in quel 29 settembre 855 si aggiunse il dolore per la perdita del padre Lotario, spirato in quella data dopo pochi giorni di ritiro spirituale nel monastero di Prum. La corona imperiale rimase quindi esclusiva appannaggio di Ludovico, che a quella dignità era associato da tempo, ma con una sovranità territoriale assai limitata, di fatto ridotta alla sola Italia. Lotario infatti aveva suddiviso i suoi territori transalpini tra gli altri 2 figli, Carlo, che ottenne la Provenza e una parte della Borgogna, e Lotario II, che ebbe i territori centrali dell'impero, tra il Reno e la Mosa. Ludovico ritenne questa divisione profondamente sbagliata e illegittima, perché lo privava di troppi territori e lo indeboliva nei confronti di 2 pericolosi zii, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, rispettivamente titolari delle corone dei regni dei Franchi occidentali e dei Franchi orientali. La corona imperiale, a suo modo di vedere, ne usciva ridimensionata e l'autorità ad essa connessa sostanzialmente defraudata. Il nuovo imperatore, rafforzato dal sostegno del pontefice, non cessò da quel momento di far valere i suoi diritti, che riteneva lesi, sia nei riguardi dei fratelli, sia nei confronti degli zii paterni. L'appiglio giuridico che gli permise di contestare la divisione decisa dal padre fu che l'Italia gli apparteneva già e gli era stata assegnata già da Ludovico il Pio, quindi Lotario non avrebbe potuto disporne una seconda volta in suo favore. Sulla base di questo principio Ludovico II riteneva di aver diritto a una parte della Francia come eredità. Alla fine dell'estate dell'856 a Orbe, nel Vallese, alla presenza di Papa Benedetto III, ebbe luogo un incontro tempestoso tra Ludovico II e i suoi fratelli, Carlo di Provenza e Lotario II, nel corso del quale il nuovo imperatore perorò le sue ragioni, ma senza ottenere alcuna concessione territoriale. All'incontro sia Ludovico sia Lotario fecero pressioni sul fratello Carlo, ancora bambino e di precaria salute, perché entrasse in monastero e rinunciasse al trono a loro favore. A fermare i fratelli maggiori dal loro piano intervennero tuttavia i grandi aristocratici provenzali, che si opposero fieramente all'assimilazione del loro territorio e confermarono il trono al piccolo Carlo. Apparve evidente allora che, pur con l'appoggio del Papa, Ludovico II da solo non aveva la forza di imporsi ai fratelli e agli zii e che solo dividendo il fronte dei suoi nemici avrebbe potuto ottenere un qualche risultato. Egli scelse quindi come sponde alleati Ludovico il Germanico, allontanandosi così dall'altro zio Carlo il Calvo, e Lotario, abbandonando Carlo di Provenza. Queste manovre di avvicinamento si protrassero per circa 2 anni, ma alla vigilia dell'estate dell'858, dopo essere riuscito a imporre al soglio il nuovo Papa Niccolò I, Ludovico era pronto a giocare le sue carte. Niccolò era un papa molto attento alle questioni matrimoniali e si oppose duramente al divorzio di Lotario II dalla moglie Teuteberga, al punto che questi si piegò ad un accordo con Ludovico II, cedendogli i territori posti a oriente del Giura svizzero, pur di avere l'appoggio del fratello nel dissidio con il papa. Teuteberga purtroppo era sterile e Lotario intendeva sostituirla con la nobile Gualtrada, una donna con cui aveva convissuto in precedenza e dalla quale aveva già avuto 3 figli che intendeva in tal modo poter designare come eredi. La verità era però che lo stesso Ludovico non aveva ancora legittimato la sua unione con Engelberga, il che lo metteva in una posizione delicata nei confronti delle prescrizioni cristiane in materia di disciplina matrimoniale. Gli anni 60 del IX secolo furono quelli in cui Ludovico consolidò le sue posizioni e il suo prestigio. In primo luogo soffocò la ribellione di 2 grandi aristocratici, Lamberto di Spoleto e Ildelberto di Camerino, che si erano mostrati insofferenti a una rinnovata presenza dell'autorità regale in Italia, dopo decenni in cui la penisola era stata governata da sovrani molto giovani o poco carismatici. Ludovico si spinse alla guida di un esercito in meridione, mentre i 2, compreso il pericolo, per sottrarsi al giudizio imperiale, si rifugiarono presso il principe Adelchi di Benevento, il quale li accolse volentieri, fedele a una politica di grande autonomia dal potere imperiale. Ludovico fu costretto a portare il conflitto nel principato longobardo beneventano, assediando e conquistando diversi centri abitati, prima di ottenere la sottomissione di Adelchi in cambio del perdono per i due fuggitivi. Poche settimane dopo, Ludovico II formalizzò la sua unione con Engelberga attraverso un documento che, molto opportunamente, venne retrodatato a circa 10 anni prima, in modo da far passare Gisla e Ermengarda dalla condizione di figlie naturali al rango di figlie legittime, largamente più opportuna in una società profondamente cristiana come quella carolingia. A noi moderni può far sorridere che un ambiente ufficiale potesse produrre documenti smaccatamente falsi. Ma nella mentalità del Medioevo la prassi era ammessa e casi di falsi ufficiali nell'età di mezzo si incontrano con una certa frequenza. Si pensi ad esempio alla donazione di Costantino. Nella sua nuova veste ufficiale di imperatrice, Engelberga assunse un rilevante ruolo di mediatrice politica che esercitò soprattutto nell'ambito dei complessi rapporti tra la corte imperiale e il papato. Il 24 gennaio 863 il fragile e malaticcio Carlo di Provenza lasciò questo mondo senza aver generato prole. Secondo gli accordi siglati alcuni anni prima, in assenza di eredi naturali, i territori di Carlo sarebbero dovuti andare all'altro fratello di Ludovico, Lotario. Ludovico, tuttavia, appena ricevuta la notizia, con un colpo di mano anticipò Lotario e occupò il regno con l'esercito. Quando Lotario si presentò a reclamare la sua eredità, la guerra poté essere evitata solo grazie a una lunga mediazione. Il territorio della Borgogna, delineato nel corso del Rodano, andò a Lotario, mentre la Provenza e la rimanente parte di terre borgognone rimasero insieme al titolo regale a Ludovico. Lotario non poteva permettersi di entrare in conflitto troppo aperto con Ludovico, in quanto necessitava del suo appoggio nella spinosa questione che si era aperta con il papato riguardo al suo divorzio. Nel giugno 863, infatti, si era svolto a Metz un consiglio in presenza di legati romani e di un rappresentante di Ludovico II, il vescovo di Bergamo Aganone. La questione da dirimere era il nuovo matrimonio di Lotario con Gualtrada e la veridicità delle accuse mosse a Teutoberga che avevano motivato il precedente divorzio. Ovviamente il concilio si chiuse con esito positivo per il re di Lotaringia, tuttavia il Papa Niccolò I non esitò a rigettarne le conclusioni una volta che gli furono sottoposte, reagendo con tale durezza da giungere a deporre e scomunicare sia gli alti prelati tedeschi che le avevano portate a Roma, sia Aganone. I tre ecclesiastici, costretti a rientrare in Germania, chiesero aiuto all'imperatore Ludovico II, convincendolo a perorare la loro causa presso il Papa e a mettersi in viaggio per Roma insieme alla moglie Engelberga. Quando, nel gennaio 864, l'imperatore si palesò sotto le mura della città eterna, il Papa si rifiutò di incontrarlo, definendolo scellerato e infausto. L'attesa esacerbò gli animi al punto che alcuni aristocratici del seguito di Ludovico tentarono di imporre al Papa di incontrare l'imperatore con la forza, ottenendo però solo una disperata reazione del pontefice che lasciò il Laterano rifugiandosi in San Pietro a digiunare. La situazione fu sbloccata solo dalla mediazione di Engelberga, la quale tuttavia non riuscì a ottenere da un irremovibile Niccolò I che ritornasse sulle sue decisioni e fu costretta a far digerire a un Ludovico provato da una grave malattia febbrile quella che a tutti gli effetti fu una sconfitta diplomatica. Gli esiti di questa vicenda e un aneddoto avvenuto nell'autunno dell'864 che vide un cervo ferirlo gravemente durante una battuta di caccia spinsero forse Ludovico a non indugiare oltre nel necessario riordino delle questioni del regno italiano connesso con l'esercizio della sovranità. Nel febbraio 865 l'imperatore convocò presso Pavia un'assemblea nel corso della quale fu promulgato un capitolare con un forte intento moralizzatore e successivamente provvide a inviare in tutti gli angoli del regno dei messi imperiali per controllare che le sue leggi fossero rispettate e non vi fossero gravi situazioni di crisi. Al contempo si andarono distendendo anche le questioni aperte con Lotario, il quale, riconosciuta la sconfitta, si era riconciliato formalmente con la moglie Teutoberga, così nel mese di settembre i due si poterono incontrare in un clima decisamente collaborativo. Fu quindi possibile a Ludovico, tra l'865 e l'866, convocare l'esercito per una spedizione finalizzata a risolvere i gravi problemi che affliggevano l'Italia meridionale. La stabilizzazione dei principati longobardi e la distruzione dell'emirato islamico a Bari, vera e propria spina nel fianco per la cristianità di quelle regioni. Sono eventi che abbiamo già raccontato, ma forse è il caso di ripetersi per non perdere il filo della narrazione. Prima di poter attaccare l'emirato di Bari, era necessario stabilizzare i principati cristiani, portandoli a un'obbedienza non solo formale alle volontà di Ludovico. L'imperatore, agli inizi dell'estate 866, entrò con la forza a Capua, dove si insediò per qualche tempo. Successivamente soggiornò, imponendo la sua autorità, in altre importanti città del meridione, come Salerno, Amalfi, Napoli, per poi trasferirsi con la corte a Benevento durante la stagione invernale. Dalla capitale del Principato, Ludovico iniziò a progettare la grande campagna contro l'emirato saraceno di Bari, dando il via a operazioni militari preparatorie tese a tagliare i legami intrattenuti dalla città pugliese con gli altri avamposti saraceni nel meridione. Nel corso di una lunga e inesorabile manovra di accerchiamento furono strappate ai saraceni Matera, Canosa e Oria. Tuttavia, il solo blocco intorno alla città dal versante interno non era sufficiente a piegare la resistenza degli arabi, che erano perfettamente in grado di ricevere viveri e rinforzi dal mare. Le flotte islamiche erano troppo potenti ed efficienti per essere contrastate dalla inconsistente marina carolingia. L'unica forza cristiana in grado di dare un senso all'operazione completando l'assedio a Bari sul versante marittimo era l'impero bizantino, le cui flotte possenti erano certamente ancora in grado di colare a picco i navigli arabi. A quel punto divennero protagoniste le diplomazie dei due imperi cristiani, che intavolarono una difficile trattativa, complicata anche dalla scomparsa di alcuni protagonisti come il Basileus Michele III, il patriarca Fozio e il papa Nicolò I. Ci vollero un anno di mediazioni, contatti e colpi di scena, ma finalmente, tra la fine dell'868 e l'inizio dell'anno seguente, fu concordato un attacco congiunto contro Bari. L'accordo fu suggellato addirittura da una promessa di matrimonio tra Ermengarda, figlia minore di Ludovico II, e il figlio di Basilio Costantino. Tutto appariva pronto per dare il colpo di grazia ai saraceni di Bari. Tuttavia, in quell'epoca caratterizzata da comunicazioni lente e insicure, non era semplice coordinare gli sforzi e così, quando alla fine dell'estate 869 l'ammiraglio greco Niceta finalmente si presentò al largo del porto arabo con una formidabile flotta di 400 navi, a essere divenute inadeguate erano invece le forze franche che avrebbero dovuto sostenere l'assalto alle mura da terra. L'attacco dovette essere rinviato e venne inviata una nuova ambasciata a Costantinopoli. Le trattative si prolungarono a lungo in un clima di sospetto e di incomprensione reciproca e ci volle un anno perché Bisanzio inviasse in Adriatico una nuova flotta, ancora più possente della precedente, perché rinforzata da squadre navali slave. Dopo anni di tentativi, finalmente la morsa si strisse intorno a Bari, permettendo a Ludovico di lanciare l'assalto finale e prendere la città all'inizio di febbraio dell'871. L'ultimo emiro barese, Safdan, fu fatto prigioniero, ma fu trattato con riguardo e gli fu risparmiata la vita su precisa richiesta del principe di Benevento Adelchi. Una volta ottenuto il controllo completo dell'abitato, robusti contingenti dell'esercito cristiano vennero inviati a completare la conquista delle ultime roccaforti arabe nel meridione italiano. La guerra era finita e un Ludovico trionfante rientrò a Benevento, dove si trattenne per i mesi successivi a raccogliere i frutti della grande vittoria, primo fra tutti la stabilizzazione su base di pari dignità con l'altra grande autorità imperiale di Bisanzio. Siamo in possesso della lettera scritta dal bibliotecario imperiale Anastasio, inviata a Basilio I da Ludovico all'indomani della vittoria. Al di là delle risposte alle critiche relative al mancato coordinamento in occasione dell'invio della prima flotta bizantina, sono di grande interesse i concetti esposti a Basilio da Ludovico e riguardanti la legittimazione del suo titolo imperiale. In buona sostanza, l'argomento centrale che Ludovico utilizza è che solo lui deteneva il potere su Roma ed era stato unto e consacrato direttamente dal Papa e che chi controllava Roma era erede legittimo dell'autorità imperiale in Occidente. Per un curioso scherzo del destino, Ludovico II non poté godere dei vantaggi politici derivanti dalla sua grande vittoria. Nel volgere di pochi mesi, quando ancora si trovava a Benevento, la classe dirigente della città e il principe Adelchi fomentarono e guidarono un'improvvisa rivolta del popolo e lo fecero prigioniero. La principale motivazione di questa mossa, tanto audace quanto clamorosa, probabilmente risiede nei malumori che la prolungata e onerosa presenza in città della corte e dell'esercito imperiale poteva aver generato. Questo clima di tensione tra la popolazione trovava un riscontro nelle file dell'aristocrazia, rancorosa per il crescente ruolo che la consorte imperiale andava assumendo nell'organizzazione politica franca. Inoltre, non si devono sottovalutare le trame dei bizantini e dell'ex emiro di Bari Safdan, anch'egli presente in città e interessato certamente a far sì che a decidere del suo futuro fosse il meno intransigente Adelchi e non Ludovico. La coppia imperiale fu rinchiusa per tutto un mese e venne liberata solo dopo aver dichiarato solennemente di rinunciare alla vendetta e che non avrebbe mai più messo piede alla testa di eserciti nel territorio di Benevento. Tutto sommato si trattò di una prigionia breve e pare probabile che a convincere Adelchi a cambiare atteggiamento verso Ludovico, più che le pressioni ricevute dal mondo cristiano, siano state ragioni di opportunità militare. In quelle stesse settimane, infatti, aveva fatto irruzione nello scacchiere del meridione italiano un possente esercito islamico guidato dal comandante Abdallah e reclutato dal principe aglabita Mohammed bin Hamed, risolutamente intenzionato a soccorrere gli arabi di Calabria. Adelchio a quel punto non poteva certamente privare la cristianità occidentale della sua spada più temibile contro gli infedeli e si vide costretto dalle circostanze a liberare Ludovico ed Engelberga. Il colpo di mano contro l'imperatore non ebbe conseguenze politiche drammatiche all'interno del Regno d'Italia, che, solidamente organizzato da Ludovico negli anni precedenti, non rischiò di essere destabilizzato dall'accaduto. Gravi, invece, furono le ricadute per il prestigio internazionale dell'Istituto Imperiale. Appena corse voce dell'accaduto, Carlo il Calvo si mise alla testa di un esercito dirigendosi verso le Alpi e lo stesso fece, per tagliargli la strada e impedirgli di prendere l'Italia, il figlio di Ludovico il Germanico, Carlo Manno, essendo il padre troppo avanti negli anni per simili imprese. Solo la notizia della liberazione di Ludovico fece rientrare i suoi regali parenti dagli intenti bellicosi, ma l'accaduto mise in mostra la precarietà della situazione dell'imperatore e soprattutto del suo regno, che in assenza di eredi maschi, alla sua morte sarebbe stato facile preda degli appetiti degli altri monarchi carolingi. Del resto, la medesima sorte era accaduta al regno di suo fratello Lotario II, morto nell'anno 869 mentre Ludovico era impegnato nella guerra contro l'Emirato di Bari e che i suoi zii Carlo il Grosso e Ludovico il Germanico non avevano esitato a difidersi. Allo scopo, i due fratelli avevano stipulato un trattato presso Mersen il giorno 8 agosto 870 dopo una dura negoziazione al cui tavolo, ovviamente, Ludovico II non era neppure stato invitato. In un simile contesto politico per Ludovico diveniva di vitale importanza cancellare l'onta della prigionia subita per mano di un principe longobardo alla periferia dell'impero. Egli, appena liberato, si mise all'inseguimento del duca Lamberto di Spoleto, che aveva avuto un ruolo nella congiura contro di lui e che, vista la mala parata, ancora una volta riparò insieme al conte di Camerino presso Adelchi nel Beneventano. Ludovico, dopo un prolungato soggiorno a Spoleto, si spostò a Roma, dove ebbe modo di incontrare il pontefice Adriano II e di orchestrare una strategia condivisa per ripristinare il prestigio consono all'Istituto Imperiale. Fu così che in San Pietro, il 18 maggio 872, nel corso di una cerimonia che, riconfermandone l'autorità, aveva il valore di annullare l'umiliazione subita per la recente prigionia, il Papa lo incoronò nuovamente imperatore e re della Lotaringia. La cerimonia provocò certamente un forte disappunto nei suoi zii, che quel territorio si erano da pochi anni illegittimamente spartiti. In seguito il pontefice, in una solenne assemblea, sciolse Ludovico dal giuramento che gli era stato imposto da Adelchi, il quale fu dichiarato nemico della res publica. La successiva mossa di Ludovico II andò nella direzione di assicurare una successione non traumatica al regno e di tutelare sua moglie Engelberga nel caso di una vedovanza. A Trento, in un breve incontro avvenuto sempre nel maggio 873 alla presenza di legati pontifici, Engelberga incontrò Ludovico il Germanico, suggellando a nome del marito un'alleanza contro Carlo il Calvo. In quell'occasione fu restituito in modo non ufficiale quanto spettava Ludovico II del regno del defunto fratello Lotario e fu probabilmente regolata la successione al Regno d'Italia in favore del figlio maggiore di Ludovico il Germanico, Carlo Manno. Questo nonostante il Papa Adriano II non avesse nascosto le sue preferenze per Carlo il Calvo. Ludovico II era finalmente pronto, sia sul piano pratico sia sul piano della legittimazione morale, a ritornare in meridione per vendicarsi di Lamberto e di Adelchi, nonché per continuare la lotta contro gli arabi. Mentre si trovava a Spoleto, infatti, le truppe arabe di Abd al-Malik, che dopo la morte di Abdallah lo aveva sostituito alla guida dell'esercito saraceno, imperversavano nel territorio campano e avevano messo sotto assedio Salerno. La città aveva resistito eroicamente all'assedio per 16 mesi, ma ora, stremata, invocava l'intervento di Ludovico. La campagna inizialmente sembrò essere destinata a un brillante successo. L'esercito franco, guidato da un giovane e ardimentoso parente di Ludovico, di nome Gunther, aggredì un esercito saraceno di 10.000 uomini, perdendo il suo comandante nella mischia ma sbaragliando gli infedeli. I pochi musulmani che non morirono di spado, affogati nel fiume Volturno, tentarono di riparare presso le rimanenti truppe saracene impegnate nell'assedio di Salerno. A quel punto ad Abd al-Malik fu chiaro che tutto era perduto e molto saggiamente levò il campo e interruppe l'assedio battendo in ritirata. Dopo essere stati decimati da una tempesta, finalmente uno sparuto gruppo di superstiti saraceni approdò in Calabria, ma era chiaro che la minaccia era sventata. Appena giunto sul campo delle operazioni, l'imperatore ottenne immediatamente la sottomissione del principe di Salerno Guaiferio. Tuttavia si trattò solo di un fuoco di paglia iniziale. Nel corso delle operazioni successive contro il vero obiettivo della spedizione, ad Elchi, le cose non andarono come Ludovico sperava. In quegli anni, infatti, i bizantini, comprendendo la grande opportunità di incassare i vantaggi pratici e territoriali della vittoria sull'emirato di Bari, supportarono con rinforzi consistenti ad Elchi, che poté così fare fronte in modo efficace all'esercito franco. Il principe beneventano giunse a farsi tributario dell'impero orientale, smarcandosi dal rapporto di vassallaggio con quello occidentale. L'estate successiva, di fronte all'evidenza di uno stallo nelle operazioni, un Ludovico II stanco e sfiduciato si risolse a chiedere di nuovo a Papa Giovanni VIII di intervenire per favorire una mediazione onorevole e per poter chiudere quella fallimentare esperienza. Anche questa speranza dell'imperatore era destinata a rimanere frustrata dall'evolvere della situazione perché non si giunse a nessun accordo. Ad Elchi, forse intuendo la debolezza della posizione dell'avversario, a cui peraltro giungevano dal nord Italia notizie di una drammatica carestia, volle ottenere un pieno successo e respinse ogni proposta di pace. Nell'autunno 873, dopo 7 anni di assenza, Ludovico II fece ritorno nell'Italia settentrionale, dove giunse nella primavera 874. Il tempo di questo volitivo, ma tutto sommato sfortunato imperatore, volgeva al termine. Ironia della sorte, nell'ultimo anno di regno egli si preoccupò di regolare definitivamente la questione della sua successione e di prevenire una guerra fratricida. Da poco giunto a Pavia, insieme con Papa Giovanni, al quale cercò di far accettare la sua preferenza per il ramo orientale della famiglia, organizzò un incontro a Verona con Ludovico il Germanico. L'accordo fu trovato e si decise che il regno, alla morte di Ludovico II, sarebbe andato al primogenito del Germanico, Carlo Magno, mentre la vedova dell'imperatore sarebbe rimasta sotto la protezione del pontefice. Ad appena un anno di distanza da queste cruciali decisioni, mentre si trovava a Brescia, il 12 agosto 875 Ludovico morì. Con lui se ne andò l'ultimo rappresentante della casata carolingia degno dell'illustre fondatore dell'impero, Carlo Magno. Volitivo, intelligente, razionale e sempre attento alle responsabilità di governo, connesse con gli onori del suo ruolo, tentò per tutta la vita di onorare la carica che ricopriva sia come accorto legislatore, sia come coraggioso combattente per la cristianità contro i pagani. Gli mancarono i mezzi e forse la fortuna, ma non la volontà e l'abnegazione. La sua salma fu oggetto di una disputa tra il vescovo di Brescia Antonio, che la volle traslare in città, e l'arcivescovo di Milano Ansperto, che la voleva invece tumulare nella chiesa di Sant'Ambrogio di fianco a quelle degli altri re d'Italia, Pippino e Bernardo. Alla fine prevalse la logica di una continuità istituzionale che sosteneva questa seconda ipotesi e la salma venne traslata a Milano, con una processione protrattasi per 2 giorni a cui partecipò tutto il clero delle città attraversate, segno anche questo di quanto fosse rispettato e carismatico questo sfortunato erede di Carlo Magno. Ironia della sorte, anche i progetti riguardo alla successione al trono di Ludovico andarono disattesi. Carlo Magno ovviamente rivendicò per sé in punta di diritto la carica e i territori del defunto imperatore. Ma alla fine, a prevalere nella lotta per la successione, fu proprio quel Carlo il Calvo, zio e re dei Franchi occidentali, che Ludovico avrebbe voluto escludere. Qui termina la lettura e lo spazio dedicato a questo volitivo, sfortunato imperatore Ludovico II. Ci stiamo avvicinando velocemente alle battute finali dell'impero. Dalla prossima puntata torneremo a occuparci di Carlo il Calvo, lo zio di Ludovico II, re dei Franchi occidentali, che sul finire della sua vita troverà modo anche di cingere la corona imperiale, divenne imperatore. Con Carlo il Calvo la corona imperiale sembra tornare ad avere uscire dall'ambito meramente italiano, anche se conserva questo valore di un rapporto speciale attraverso il Regno d'Italia con il papato, che avrà sempre un ruolo nel determinare i papi nell'epoca carolingia, anche un ruolo molto importante, e nel coinvolgerli anche nei suoi progetti legati spesso agli equilibri della penisola italiana, ma non solo. Torna quindi Carlo il Calvo, vedremo tutte le evoluzioni politiche, gli stravolgimenti, le difficoltà di un impero sempre più in crisi, sempre più in disgregazione con le forze locali che agiscono in modo via via più autonomo, più indipendente, sempre meno disposte a cedere sovranità al potere centrale. è una puntata importante. Stiamo assistendo al crollo di un mondo che però nel crollare lascerà l'Europa molto cambiata rispetto a come l'aveva trovata prima di Carlo Magno, e questo per noi che ne discendiamo ha un valore particolare. Ce ne occuperemo comunque nella prossima puntata. Per adesso vi saluto, vi ringrazio per la vostra consueta attenzione e vi rimando alla prossima occasione.